Un giorno abbiamo sentito delle parole nei canti che hanno già riempito il nostro cuore di gioia e di speranza. La parola di Dio è quella che ci dà questa gioia ed speranza perché ci ha rivelato l'amore che Dio ha per noi. Vogliamo, prima di iniziare, chiedere al Signore di benedire la sua parola che adesso verrà predicata. Chiediamo che possa questa parola compiere l'opera nei nostri cuori. Signore, grazie. Grazie perché abbiamo cantato delle verità. Signore, grazie perché eravamo noi che abbiamo creduto, eravamo schiavi, vivevamo nel buio delle tenebre, ma la tua luce ha brillato, Signore, e noi siamo venuti in vita. Ha brillato nei nostri cuori, ci ha dato la vita spirituale. Signore, viviamo la nostra vita adesso insieme a te e vogliamo rallegrarci pensando a quello che tu hai fatto e continui a fare per noi e quello che farai, Signore, un giorno. Ti vogliamo ringraziare perché non ci hai lasciato soli, ma lo Spirito Santo vive in noi e ci guida e noi possiamo leggere il tuo pensiero nella tua parola. Signore, abbiamo così bisogno di te. Ancora questa mattina ti chiediamo di parlare ai nostri cuori. Noi ci accostiamo davanti a te, Signore, pregandoti con la fiducia che tu ci risponderai. Abbiamo bisogno di te, questa è la verità della nostra vita. Ti prego di parlare chiaramente ai nostri cuori, che possiamo prendere delle decisioni, Signore, per seguirti, per amarti con tutto il nostro cuore, con tutti noi stessi. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen. Allora, questa mattina voglio parlare di battaglia, della battaglia spirituale. Che tu lo sappia o no, se, non so se te ne accorgi, ma sei coinvolto ogni giorno in un conflitto. Ogni giorno il tuo spirito riceve aggressioni e sei colpito tu stesso nei tuoi rapporti, sei colpito soprattutto nel rapporto con Dio. Allora, non sto parlando di aggressione fisica, anche se in alcune parti del mondo per i cristiani questo avviene, ma di un'aggressione spirituale che il cristiano vive dal momento stesso che ha deciso di seguire Cristo. Come dice Paolo, chi vuole seguire piamente Cristo, chi vuole vivere Cristo, sarà perseguitato. La battaglia spirituale che noi viviamo è una guerra costante, continua, insidiosa, pericolosissima e avviene in un terreno invisibile che è la nostra mente e il nostro cuore, con ripercussioni però visibili sulla nostra salute spirituale e a volte anche sulla salute fisica. Ma tu sei consapevole di questo combattimento? Siamo consapevoli che abbiamo un nemico che ci combatte ogni giorno? In questa meditazione, con l'aiuto del Signore, voglio parlare proprio di questo argomento. E quindi vorrei invitarvi ad aprire la Bibbia in Giacomo, al capitolo 3, e comincerò a leggere dal versetto 13. Giacomo, capitolo 3, versetto 13. Chi fra voi è saggio e intelligente, mostri la buona condotta, con la buona condotta, le sue opere, compiute con mansuetudine e saggezza. Ma se avete nel vostro cuore amara gelosia e spirito di contesa, non vi vantate e non mentite contro la verità. Questa non è la saggezza che scende dall'alto, ma è terrena, animale, diabolica. Infatti dove c'è invidia e contesa c'è disordine e ogni cattivazione. La saggezza che invece viene dall'alto anzitutto è pura, poi pacifica, mite, conciliante, piena di misericordia e di buoni frutti, imparziale e senza ipocrisie. Capitolo 4, versetto 1. Da dove vengono le guerre e le contese tra voi? Non derivano forse dalle passioni che si agitano nelle vostre membra? Voi bramate e non avete. Voi uccidete, invidiate, non potete ottenere, voi litigate e fate la guerra. Non avete perché non domandate, domandate e non ricevete, perché domandate male per spendere nei vostri piaceri. O gente adultera, non sapete che l'amicizia del mondo è nemicizia verso Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Oppure pensate che la scrittura dichiari in vano che lo spirito che egli ha fatto abitare in noi ci brama fino alla gelosia? Anzi, egli ci accorda una grazia maggiore, perciò la scrittura dice: Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili. Sottomettetevi dunque a Dio, ma resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Avvicinatevi a Dio ed egli si avvicinerà a voi. Pulite le vostre mani, o peccatori, e purificate i vostri cuori, o doppi d'animo. Siate afflitti, fate cordoglio e piangete. Sia il vostro riso convertito in lutto e la vostra allegria in tristezza. Umiliatevi davanti al Signore ed egli vi innalzerà. Allora, fino a qui la lettura, e vorrei da questo brano considerare alcuni punti dove lo scrittore denuncia chiaramente tre nemici contro cui noi dobbiamo combattere, in cui il cristiano si ritrova a combattere. Essi sono la natura vecchia dell'uomo, il sistema distruttivo del mondo e l'avversario perfido, il nemico di Dio, il nemico delle anime nostre, cioè il diavolo. Questi sono il nemico che il cristiano affronta costantemente. E non so se l'avete notato, ma ho fatto un errore, perché ho usato il pronome al plurale e il nome al singolare. Ma l'ho fatto volutamente, perché in realtà è uno il nemico contro cui noi combattiamo, che è Satana. Quindi la scrittura dice: sottomettetevi dunque a Dio, ma resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Voglio subito dirvi, perché l'abbiamo cantato, perché è vero, che in Cristo noi abbiamo già la vittoria, che Dio combatte per noi, ma questo non ci evita la battaglia, non ci evita la sofferenza, ma la vittoria è sicura. Ed allora vediamo il primo avversario che affrontiamo e che il diavolo usa contro di noi: la natura del vecchio uomo. La Bibbia la chiama anche la carne. Dio ha creato ogni cosa, come sapete, e tutto quello che ha fatto Dio era molto buono, tutto quello che ha fatto, anche gli angeli all'inizio, ma uno di questi angeli, il più potente, è diventato nemico di Dio, e lui si chiama diavolo, calunniatore, Satana, avversario. Lui ha dato origine a tutto quello che nel mondo c'è di cattivo, ma ne parleremo un po' più dettagliatamente dopo. Dio ha creato appunto gli spiriti e poi ha creato anche l'uomo. L'ha creato con la carne, con l'anima e con lo spirito. Anzi, la Bibbia dice che gli ha soffiato l'alito vitale. L'alito vitale l'ha creato a sua immagine, e l'uomo era perfetto, con la capacità anche di prendere delle decisioni. Infatti Dio gli porta tutti gli animali e gli dice: beh, dai nomi a questi animali secondo quello che vedi, che sanno fare, che sanno come si comportano. Insomma, la comunione tra Dio, l'uomo e la compagna che l'uomo, che Dio aveva creato per l'uomo, era perfetta. E questo non stava bene al nemico di Dio, che ha l'obiettivo di distruggere tutto quello che Dio ha creato. Non gli stava bene che questi fossero dalla parte di Dio, e se li voleva portare dalla sua parte, quindi li ingannò usando l'astuzia, usando la bugia, la menzogna. E beh, Adamo ed Eva ci cascarono, sì, era questo il nome, come sapete, dei due. Presero la decisione di ascoltarlo, preso la decisione di non dare fiducia a Dio. E così lo spirito dell'uomo si aprì al male, al peccato, e contaminato da questo peccato, in pratica fu separato da Dio. E questa separazione portò a quello che la Bibbia chiama morte spirituale. Questa morte spirituale è la condizione dell'uomo. Gli uomini nascono morti spiritualmente, perché è come una malattia che viene trasmessa geneticamente. Il peccato è nel cuore dell'uomo, come è scritto in Romani 5,12. E questo però non è soltanto un pensiero filosofico, è dimostrato dal fatto che l'uomo vive nell'indifferenza a Dio e agisce con pensieri e comportamenti che sono contrari a Dio, contrari alla perfezione di Dio. L'uomo è schiavo dei suoi desideri e cerca sempre il proprio interesse. Gesù afferma che è dal cuore dell'uomo che escono i cattivi pensieri, che escono i desideri sbagliati, che esce lo sguardo maligno, che esce la superbia e così via. La lista è ancora più lunga, se volete potete leggerla nel Vangelo di Marco al capitolo 7, versetto 21. Queste sono le cose che rovinano l'uomo e la società. Fin dalla tenera età, i piccoli bambini, bellissimi, moretti o con i riccioli d'oro, sono capaci di disubbidienza e sfida all'autorità dei genitori e anche dei nonni. Vogliono fare quello che vogliono, desiderano ogni cosa, pretendono ogni cosa e sono profondamente egoisti. Tutto quello che fanno non hanno bisogno di impararlo, ce l'hanno innato nel loro cuoricino. E noi li amiamo tanto questi nostri figli, questi nostri nipoti così disubbidienti che quando gli parli è come se parlassi al muro, che quando gli dici di venire qui se ne vanno da un'altra parte. Quanto li amiamo e come siamo preoccupati quando si fanno male o fanno del male. Ma questa è la condizione dell'uomo decaduto, lontano da Dio. Non ha la capacità di fare il bene, glielo deve imporre. E se lo fa spontaneamente è sempre macchiato da un tornaconto personale. Però Dio ha pensato subito di ristabilire la situazione iniziale compiendo un'opera di redenzione e rigenerazione dello spirito umano che era morto. Un miracolo di trasformazione, come sapete, spero che lo sappiate tutti, ma se non lo sapete ve lo sto dicendo adesso. Un miracolo meraviglioso che è avvenuto grazie a un uomo perfetto. Quest'uomo perfetto è Cristo Gesù. Cristo Gesù, Dio incarnato, è sceso sulla terra e si è presa la tua colpa, la mia colpa, la tua condanna, la mia condanna. E ci ha procurato un perdono eterno. Un perdono che non meritiamo. Lui l'ha guadagnato per noi. E tutti quelli che credono in Lui, che hanno creduto e che credono in Gesù, Gesù dà il diritto di diventare figli di Dio, di essere adottati addirittura da Dio. Dio è il nostro Padre. Avere una nuova vita nello Spirito, adatta per stare alla presenza di Dio, per vivere eternamente con Dio. Quindi Giacomo scrive ai suoi fratelli che sapevano queste cose, e gli esorta a vivere la nuova vita in Cristo. La nuova vita in Cristo nello spirito rigenerato che hanno ricevuto. E questa esortazione è necessaria perché noi vediamo che anche noi stessi, quando ci convertiamo in Cristo, a Cristo, dobbiamo ammettere che non è difficile. Anzi, è proprio facile ricadere in cose sbagliate e fare il male. Come mai questo? Come mai ritorniamo a fare cose sbagliate? Allora voglio dare un'illustrazione. Massimo è un cristiano che ama il Signore, frequenta la sua comunità, è impegnato e stimato. Non sono io, eh. Massimo però è appassionato di ciclismo e finalmente è iniziata la stagione. Mamma mia, quanto l'aspettavo, la stagione delle corse. Si è organizzato per vedere la tappa di inaugurazione di questo evento. Inoltre, quando guarda queste gare sportive, lui si ricorda il padre, un altro appassionato di ciclismo. Adesso non c'è più il padre, però insieme quando era ragazzo vedeva queste corse e gli fa tanto piacere guardare le corse ciclistiche. Quindi si è organizzato per arrivare per tempo e per vedere la gara d'apertura. Già pregusta il divano e arriva alla porta di casa, apre la porta e subito gli corre incontro la moglie, che ha avuto un problema grave, deve parlare subito con lui perché in ufficio di nuovo l'hanno trattata male. Ma non solo, il figlio che era andato a trovare gli amici si è perso le chiavi del motorino e bisogna andarlo a prendere, e poi il tubo di scarico del lavello della cucina si è staccato. E come si fa? Bisogna ripararlo subito. Allora, ecco il campo di battaglia. Il campo di battaglia in cui si trova Massimo. Che cosa farà Massimo? Cercherà di trovare delle scuse, inizierà una litigata infinita perché vuole vedere questa corsa ciclistica, ci sta pensando da un po' di tempo, oppure cercherà di rispondere ai bisogni dei suoi cari. Beh, meno male, fa la cosa giusta. Lui si registra la corsa, se la vede dopo, vabbè, non è la stessa cosa, però se la vede dopo. E così aiuta, lo mette a posto, va a prendere, ascolta la moglie, va a prendere il figlio, aggiusta il tubo dello scarico. Ma come l'ha fatto? Quali sono i sentimenti del cuore di Massimo mentre sta facendo queste cose? Mentre sta facendo tutte queste cose giuste, che cosa ha nel cuore Massimo? Giudizio. Forse giudizio. Ma questa, cioè lei, mentre ascolta la moglie. Ma in ufficio ce l'hanno tutti con lei, ma non sarà pure colpa sua? È impossibile che ogni volta ce l'hanno con lei. Lamentela. Oh, sempre così, eh? Vorrei vedere se non ci fossi io in questa casa come si risolvono i problemi. Sempre a chiedere a me. Recriminazioni. Ma quando chiedo qualcosa io bisogna pregare. Poi, quando chiedono loro, bisogna sull'attenti fare subito. E non mi sembra giusta sta cosa. Pensieri cattivi. Il mio amico, sì, lui che è fortunato, ha una moglie che non lo stressa continuamente. Ha una famiglia più organizzata, sono tutti autonomi. Autocommiserazione. Massimo qui, Massimo là, Massimo per favore fa questo, Massimo per favore prendi quell'altro. Oh, ma Massimo chi ci pensa? Questa è solo una piccola, grazie, ma non sono io. Questa è solo una piccola lista di sentimenti che possono assalire il cuore e la mente. Il risultato però è che ci sentiamo amareggiati, infelici, arrabbiati e forse falliti. E allora come li risolviamo questi sentimenti? Beh, torniamo a fare i bravi cristiani. Mettiamo su quello che è successo, come si dice, una pietra sopra, stendiamo un velo pietoso, voltiamo pagina, insomma, facciamo qualcosa per non pensarci più e andare avanti. E a continuare la nostra vita come se non fosse successo niente intorno a noi. Beh, Giacomo ci avverte di non ingannarci. Se noi facciamo così non siamo bravi cristiani, anche se frequentiamo la Chiesa, anche se guidiamo degli studi. Se noi abbiamo questi sentimenti, noi stiamo proprio sbagliando. Infatti Giacomo dice che il termine saggio che lui usa è il comportamento cristiano conforme alla nuova natura che Dio ci ha donato. E quindi quelli che si credono bravi cristiani oggi, compreso me, sono invitati ad esaminarsi. Perché se nel loro cuore c'è amara gelosia, spirito di contesa, se c'è invidia, se ci sono divisioni, qualunque cosa facciamo siamo in difetto. Perché questa non è la condizione dettata dallo spirito nuovo che vive in noi. Anzi, Giacomo dice, attenzione, che è terrena, carnale, diabolica. E dico di più, se noi viviamo in questa condizione, noi stiamo preparando il terreno agli attacchi del diavolo, che sono ancora più potenti, che sono ancora più distruttivi. Il comportamento di chi ha lo spirito rinnovato, che il comportamento che piace a Dio è puro, pacifico, mite, conciliante, pieno di misericordia e di buoni frutti, imparziale e senza ipocrisia. Giacomo, come un insegnante, fa delle domande, che vengono dette domande retoriche, cioè che già uno la risposta sta lì dentro, insomma. Domande retoriche perché il cristiano dovrebbe già sapere la risposta. Quando lui dice al versetto 1 del capitolo 4, da dove vengono le guerre e le contese fra voi? Noi dovremmo saperlo la risposta, da dove vengono le nostre arrabbiature, le nostre litigate, il fatto di non sopportare quello o quell'altro, i fratelli, mamma mia, non mi ha salutato, non mi ha guardato, non mi risponde. Da dove vengono queste cose? E la risposta è nella seconda domanda, sempre retorica. Non derivano forse dalle passioni che si agitano nelle vostre membra? Oh, le passioni. Il ciclismo è una passione. colpa del ciclismo se io mi sono arrabbiato. No, io, Massimo. Non lo so, ma che sono le passioni? Le passioni è questo desiderio di ricevere il piacere personale. E beh, vogliamo stare bene, ma questo non è sbagliato. Però quando il nostro stare bene offende, calpesta tutto quello che ostacola il nostro desiderio, quando il nostro stare bene non ci fa guardare in faccia nessuno pur di essere appagato, beh, queste non sono buone passioni. Insomma, il ciclismo, e continuo a parlare di questo, è uno sport, e lo sport è una buona passione, fa bene lo sport, fa bene farlo, è vero? Giustino, è vero che fa bene farlo? Mamma mia, grande corridore Giustino, ma fa bene pure osservarlo, perché lo sport, il ciclismo, la corsa, gli sport di sacrificio, ti insegnano la vita. Però, se diventa una malattia, se io non ne posso fare a meno, se è motivo di turbamento anche nei rapporti con gli altri, beh, questa è una passione negativa, perché ridà spazio, ridà vita alla vecchia natura peccaminosa dell'uomo, che rimane lì anche in noi che siamo stati rigenerati, rimane lì pronta a riprendere vita. Il credente, cari fratelli, è ancora capace di peccare, ma penso che lo sappiamo, è vero? Il credente è ancora capace di peccare, perché ancora nel suo corpo, che non è stato rigenerato, che non è stato adottato, dice Romani 8:23, ci sono tutte le esperienze, i ricordi, le passioni passate che lo assediano. Ma noi cristiani possiamo vincere, e questo è il messaggio meraviglioso. Noi possiamo vincere tutte queste cose che assediano, che danno assalto alle anime nostre, perché abbiamo ricevuto da Dio la potenza per farlo, perché siamo stati rivestiti di Cristo. E allora sappi che uno spirito nuovo vive in te se sei cristiano, che non può peccare, che vive già la presenza di Dio, che aspetta la rigenerazione del suo corpo per essere liberato dal vecchio uomo corrotto che continua a corrompersi. Ancora di più seguendo, se fosse possibile, seguendo le passioni ingannatrici. Lo spirito che vive in noi, carissimi, è più forte delle nostre inclinazioni. Non vi fate ingannare. Lo spirito che vive in noi è più forte dei tuoi desideri. Lasciare spazio ai desideri sbagliati ci porta a fare scelte sbagliate. E quando noi siamo assediati, quando noi ci sentiamo oppressi, dobbiamo rivolgerci a Dio in preghiera e chiedere al Signore di allineare i nostri desideri ai Suoi, la nostra volontà alla Sua. Dio ci ama e ci incoraggia a pregare. In 1 Giovanni capitolo 3, versetti 21, 23, 22, l'Apostolo dice così: carissimi, se il nostro cuore non ci condanna, abbiamo fiducia davanti a Dio e qualunque cosa chiediamo la riceviamo da Lui, perché osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo ciò che Gli è gradito. Che cosa vuol dire? Che se siamo credenti e siamo pronti a fare la volontà di Dio, noi siamo sicuri che le nostre preghiere sono ascoltate da Dio e Lui ci darà la vittoria sulle nostre debolezze, secondo i Suoi tempi, quando avrà compiuto l'opera sua in noi. Sapete, è Dio che è in controllo. Dio è in controllo di tutto. E questo dobbiamo ben piantarcelo nella nostra testa. Anche quando soffri, Dio lo sa. Anche quando sei tentato, Dio lo sa. E dire adesso perché lo permette aprirebbe un discorso lunghissimo che non c'ho tempo da fare. Se vi interessa ne possiamo parlare. Però quello che invece voglio dire è che se ci lasciamo guidare dallo Spirito che vive in noi, perché sapete, quando noi siamo diventati cristiani, quando Dio ha dato a noi lo Spirito nuovo, lo Spirito di Dio è venuto a guidare in mezzo a noi e lo Spirito attesta al nostro spirito che siamo figli di Dio. Noi siamo tempio dello Spirito Santo che vive in noi. Dio è con noi costantemente. E allora se ci lasciamo guidare da questo, dallo Spirito, noi non seguiremo i nostri desideri, i desideri della carne, cioè del vecchio uomo, le nostre capacità passate. Il cristiano che vuole vivere la nuova vita in Cristo si trova a combattere contro il vecchio stile di vita, quel modo di vita ispirato dal diavolo. Ma che, e per questo il Signore ci esorta e dice: sottomettetevi a Dio. Abbiamo visto che l'uomo per natura non ha la capacità di piacere a Dio, perché è separato da Lui, ed anche se è gentile e generoso, quello che fa è sempre macchiato da un tornaconto personale. Cercare di trovare soddisfazione personale, cercare il piacere e la gioia a scapito degli altri, è quello che fa il mondo. Magari lo fa mascherandolo da buonismo, mostrando benevolenza e falsa tolleranza. Il suo obiettivo però è arrivare a soddisfare i suoi desideri, che molte volte sono sbagliati, presentando il secondo nemico contro cui il cristiano deve combattere se vuole avere una condotta di vita saggia, cioè conforme alla volontà di Dio e alla nuova natura che ha ricevuto. Giacomo dice al versetto 4 del capitolo 4: o gente adultera, non sapete che l'amicizia del mondo è inimicizia verso Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Il mondo. Qui quando si parla del mondo si parla del sistema distruttivo che è nemico di Dio. Cioè il mondo, tutte le cose contrarie a Dio. La Bibbia dice in 1 Giovanni 5,19 che tutto il mondo giace nel maligno. E voi ricorderete quello che successe a Gesù quando si trovava nel deserto e fu tentato da Satana. Il Vangelo di Luca, al capitolo 4, ai versetti 5 e 7, dice che a un certo punto Satana, attenzione, guardate bene quello che ha fatto, lo portò su un alto monte e in un attimo, dice la parola, gli fece vedere tutti i regni del mondo. Che potenza! E gli disse: se tu adesso ti inginocchi e mi adori, io te li darò, perché mi sono stati dati e io li do a chi voglio. Mamma mia, qui si apre tutto un panorama. Ma chi governa il mondo? Ah, Trump, come si compone? Ma chi c'è dietro Trump? Ma salviamo a quell'altro. Ma chi c'è dietro a sta gente? Il diavolo è l'artefice, l'ispiratore del sistema in cui viviamo e lo usa per creare problemi ai cristiani, sapete? È questo l'obiettivo di Satana. Cioè, per lui siamo vermi, siamo mucchietti di polvere. Lui no, non è che ce l'ha contro le idee, lui ce l'ha contro Dio, e siccome Dio ti ama tantissimo, tu sei l'oggetto della sua ira, della sua violenza. Ma ancora voglio dirvi che Cristo ha vinto il mondo. Prima di andare sulla croce, al capitolo 16 del Vangelo di Giovanni, i discepoli confusi, lui gli dice: carissimi, nel mondo avete tribolazioni, ma fatevi animo, io ho vinto il mondo. Fatevi animo, se adesso sei impaurito, confuso, non sai come finirà tutta sta storia, fatti animo. Gesù Cristo ha vinto, e tu, se sei in Cristo, hai vinto con Lui. Comunque Giacomo affronta il problema di questi cristiani senza mezzi termini, e la chiama o gente adultera. E l'adulterio che cos'è? Se non la slealtà, l'infedeltà all'amore di Dio che ci ha donato in Cristo Gesù. Questa parola è molto usata nel Vecchio Testamento, perché Dio parlava così al popolo infedele, che lui amava tanto e che invece si comportava in maniera appunto sleale nei confronti di Dio e amava gli idoli e si faceva gli idoli. Però anche nel Nuovo Testamento è usata questa parola. È usata qui in Giacomo, ma è usata anche una volta nel Vangelo, la usa Gesù. Nel Vangelo di Matteo 12,23 chiama il popolo che era venuto a salvare gente adultera. Un cristiano che vive con il cuore diviso, che dice di amare a Dio ma poi ama il mondo, beh, è un adultero. E Gesù dice che non possiamo vivere così, perché o ameremo il mondo o ameremo Dio. I cristiani che hanno fatto una professione di fede e poi amano condurre una vita concentrata sugli interessi personali e sulle cose materiali sono nello stesso tempo gente adultera. Il mondo, con tutte le cose contrarie a Dio, è nemico di Dio. E Gesù, quando pregò per i suoi discepoli, affermò che i suoi discepoli non erano, noi non siamo del mondo, cioè noi non facciamo parte delle cose contrarie a Dio. In Giovanni, capitolo 17, versetto 14. E Giovanni ancora, nella sua lettera, voglio leggere questi versetti per voi, al capitolo 2, versetti 15, dice chiaramente: non amate il mondo. Primo Giovanni 2, 15, non amate il mondo, né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui, perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non vengono dal Padre, ma dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza, il mondo passa, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno, dice il Signore. La Chiesa o il singolo cristiano sono infedeli a Cristo, sono adulteri, quando mostrano nei loro pensieri, nelle loro parole, nelle loro azioni, amicizia con il mondo. Mostrano cioè di amare questo sistema di vita contrario a Dio. E non sto parlando di come ti vesti, delle persone che frequenti, dei luoghi che frequenti, scusate, neanche se ti metti un orecchino, non sto parlando di questo. Gesù frequentava i peccatori, Gesù stava con questa gente. Qui il Signore sta parlando di cosa c'è nel nostro cuore. Si può evitare di fare le cose contrarie a Dio, ma si può desiderarle comunque, e questo è qualcosa di terribile, questa è ipocrisia. E allora permettimi questa domanda che mi sono fatto prima io: tu ami i valori di Dio o i valori del mondo? I valori del mondo li abbiamo letti, sono la concupiscenza della carne, cioè soddisfare i desideri fisici. E questo è quando noi viviamo nel nostro e siamo preoccupati esageratamente del nostro aspetto fisico, siamo preoccupati del cibo, di quello che mangeremo, siamo ossessionati dal sesso e la concupiscenza della carne. E poi il desiderio di accumulare i beni materiali, le ricchezze, i desideri degli occhi, la ricchezza personale, quello che cerco per essere soddisfatto e sentirmi al sicuro. Oppure la superbia della vita, essere ossessionato dalla posizione sociale. Che cosa pensa la gente di me? Non ci dormo la notte, mamma mia, che cosa avrà pensato? Questo è il contrario al sistema di Dio, al pensiero di Dio. Dio vuole che i suoi vivano nella fiducia in Lui, nella sobrietà, che vivano nell'umiltà. E voglio ricordare ancora che il mondo col suo schema di vita è stato vinto da Cristo. E noi, anche se viviamo in questo mondo, anche se siamo sottoposti a continue pressioni del mondo, possiamo vincerlo. Possiamo vincere perché Cristo che vive in noi ci dà la forza. Lo Spirito Santo che vive in noi è la potenza che ci fa abbandonare le nostre passioni, che ci fa ubbidire a Dio. Quindi il Signore dice: sottomettetevi dunque a Dio. Oppure pensate che la Scrittura dichiari in vano che Dio vi brama fino alla gelosia. È incredibile questo versetto. La parola ci brama significa che ci insegue. Ci insegue come il bambino quando ti scappa di mano. Avete mai portato il bambino nel parco? E tu sembra che ti sta preso, stai andando verso lo scivolo e via, ti corre verso la strada. E tu gli corri appresso, perché desideri che non si faccia del male. Ecco, questa parola vuole trasmetterci quest'idea. Dio ci insegue con amore, ci brama, ci desidera. E per farci capire quanto è grande il suo amore, dice fino alla gelosia. Ecco, bisogna intendersi bene, perché la gelosia di solito ha una connotazione negativa, ed è negativa se noi desideriamo, invidiamo cose che non sono nostre. se abbiamo paura e sospetto verso gli altri, siamo gelosi, questo è sbagliato. Ma Dio è geloso di quello che è suo, di quello che gli appartiene. Dio chiama l'uomo ad appartenergli. Dio non tollera che noi cristiani viviamo una vita doppia, che noi amoreggiamo con il mondo. Dio è innamorato di te. Dio ti ha tanto amato che ha dato il suo bene più prezioso per te. Vogliamo chiedere al Signore di aiutarci a ricordarlo costantemente questo pensiero. Il vecchio uomo vorrebbe ancora soddisfare le vecchie passioni che amano il mondo, perché il vecchio uomo non può amare Dio, non lo ama, non, è impossibile, dice la Scrittura, e ama il mondo invece. E lui vorrebbe cercare di riportarci le nostre passioni, i nostri desideri sbagliati, vecchi, che sono stati messi da parte, che sono stati vinti, che sono stati resi schiavi della giustizia. Come dice Paolo nelle lettere dei Romani, vogliono riprendere il sopravvento e trascinarci di nuovo al peccato, ma Dio, dice la Scrittura, dice qui Giacomo al versetto 6, ci dà una grazia maggiore. Mamma mia, quanto è potente, quanti sono potenti i nostri nemici, le passioni passate, il mondo con la sua influenza negativa. E allora quando noi siamo per soccombere, Dio ci dà una grazia maggiore per esistere, per vincere. Dio resiste ai superbi, dice la Scrittura, ma dà grazia agli umili. È di vitale importanza che ogni cristiano capisca, che noi capiamo ancora oggi, io questo desidero che noi lo capiamo fortemente, che viviamo in una battaglia spirituale, una battaglia violenta, è una battaglia insidiosa, è una battaglia subdola, ma è una battaglia vinta. Anche se qualche volta siamo sconfitti, cadiamo, ma il Signore ci dà una grazia maggiore, ci rialza. Per vincere noi dobbiamo abbracciare la grazia di Dio. Per questo il Signore dice sottomettetevi a Dio e resistete al diavolo, ed egli fuggirà da voi. E con questo pensiero voglio introdurre, anzi lo introduce Giacomo, il nemico principale, lo stratega di questa battaglia, il diavolo, il nemico di Dio. Ho letto il messaggio a mia moglie e lei ha detto, ma certo è un po' preoccupante. E allora mi è venuto, prima di parlare del diavolo, di dire facciamoci animo, perché anche se i nostri nemici sono temibili, Cristo li ha vinti tutti e tre. Cristo ha vinto il nostro vecchio uomo, Cristo ha vinto il sistema corrotto del mondo, Cristo ha vinto contro il diavolo e i suoi demoni. Perciò prima di considerare appunto questa esortazione che il Signore ci fa di sottometterci a Dio e resistere al diavolo e egli fuggirà da voi, voglio parlarvi veramente, brevemente di chi è il diavolo. Molti di voi già lo sanno, però voglio ricordarci che il diavolo è un angelo che Dio ha creato. Un angelo, è scritto un po' qualcosa di lui in Ezechiele 28:12 e in Isaia 14:12-17, se volete potete leggerlo, adesso non credo che abbiamo tempo, però voglio dirvi che lui, la Bibbia lo descrive come, al momento della creazione, come perfetto, bellissimo, portatore di luce, in latino Lucifero. Stava alla presenza di Dio ed era probabilmente quello che organizzava il coro, la musica. È scritto, davanti a lui c'erano, a disposizione c'erano gli strumenti musicali, è scritto. Insomma, dobbiamo un po' immaginare qualcosa. Però quello che dice chiaramente è che questa splendida, perfetta creatura di Dio, a un certo punto, per la sua bellezza e per la sua intelligenza, si insuperbì e si ribellò contro Dio e trascinò con sé in questa ribellione un terzo degli angeli. Fu scacciato dal cielo. Ma la parola dice che ancora lui si può presentare davanti a Dio. E voi mi direte, che ci si presenta a fare? Lo sapete che ci si presenta a fare? Rispondetemi, se no non vado più avanti, per favore. Scusate. Per accusarci, mamma mia, ti ricordi? Giobbe, e poi anche in Apocalisse è descritto come l'accusatore dei credenti, e lui ci accusa continuamente, ma davanti al trono di Dio, come dice il poeta, la nostra difesa è solida, è in mano del Signore Gesù, che l'ha vinta già sul Golgota. Il nostro nome è scritto nella sua mano, il nostro nome è scritto sul suo cuore, e finché per noi intercederà Gesù, nessuna accusa reggerà. Nessuna accusa reggerà. Bellissime parole. E sono anche vere, perché Gesù sul Golgota ha vinto veramente, e con la risurrezione ha mostrato appunto la sua vittoria verso Satana. Quindi Satana verrà giudicato, dice ancora la Bibbia. Il suo destino finale sarà lo stagno di fuoco, cioè un luogo di tormenti eterni. Ma ora, il principe dei demoni che fa? Opera accanto all'uomo, opera qui, e domina il sistema di questo mondo corrotto, corrotto dagli uomini e dalle donne che come lui e come i suoi demoni sono separati da Dio. Il diavolo ispira il sistema sociale, il sistema economico, il sistema religioso del mondo. Però sapete, Satana, anche se ci attacca e ci vorrebbe vedere distrutti per fare dispiacere a Dio, non può toglierci la vita spirituale, non ce la può togliere. Però, attenzione, farà di tutto per distruggere la tua vita cristiana, per distruggere la tua testimonianza, per renderti inattivo e inservibile al servizio di Dio. Infatti il calunniatore, Satana, come ho detto sono altri nomi con cui viene chiamato, si aggira come leone ruggente, cercando di far del male ai cristiani. E quindi, non essendo però onnipresente e onnisciente, usa i suoi demoni, cioè gli altri angeli che l'hanno seguito nella ribellione contro Dio, in questa operazione. E quindi ora il mondo è infestato da schiere demoniache. Ci sono gli angeli pure, gli angeli buoni, ma ci sono queste schiere demoniache. Nei Vangeli vediamo che i demoni riconoscevano Gesù come Messia, l'hanno riconosciuto, e che lo temevano e lo temono, ma vediamo anche la loro potenza violenta e distruttiva. Non ci dobbiamo scherzare. Quando ci convertiamo a Cristo, loro cercano tutti i modi per farci ritornare nel peccato. Essi vogliono distruggere la dignità che Dio ci ha dato quando ci ha creato a sua immagine. Agiscono con inganno e cercano di farti dubitare di Dio, della tua salvezza, del suo amore. Attaccano il nostro cuore, la nostra mente, che è la sede delle nostre emozioni, usando la natura peccaminosa che ancora è presente in noi, che è sconfitta ma è ancora presente in noi, stimolando i ricordi e le passioni passate. Aggrediscono il cristiano con le tentazioni del mondo, attraendolo con l'inganno, lo spingono verso ogni specie di immoralità. Abbiamo bisogno della potenza di Dio per sconfiggere da Satana e i suoi demoni, e Dio ce l'ha data. Dio ce l'ha data perché lo Spirito Santo vive in noi. Parlando di Satana, Gesù disse: egli è stato omicida fin dal principio e non si è attenuto alla verità, perché non c'è verità in lui. Quando dice il falso, parla di quello che è suo, perché è bugiardo e padre della menzogna. Attenzione, quando senti dentro di te delle parole, controllale con la Bibbia, perché potrebbero non venire da Dio. Ci sarebbe da dire ancora molto altro su questa battaglia, ma in conclusione vorrei dire come difenderci. Allora, Giacomo ha parlato di quello che ci ostacola, ancora per riassumere, quello che ostacola la giusta condotta cristiana, cosa ci porta ad aprirci di nuovo a quella saggezza carnale, terrena, diabolica, che dominava il vecchio uomo. Qual è? Il fatto che seguiamo le nostre passioni, sono le passioni che danno assalto all'anima nostra. Inoltre ci avverte anche del pericolo della nostra infedeltà, perché il mondo ci vuole trascinare lontani da Gesù, cioè quel sistema del mondo. vuole allontanarci da Dio e disonorarlo. Questi sono gli alleati di Satana e l'unica soluzione che abbiamo per contrastare questo trio micidiale è abbracciare la grazia di Dio. Dio ha promesso di darci la sua grazia per resistere, ma questa promessa è per gli umili, è per gli umili. Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Giacomo dice che possiamo, che dobbiamo e possiamo rimanere umili. La prima cosa da sapere riguardo all'umiltà è che l'umiltà deve essere intesa come la consapevolezza. Attenzione, questo è molto importante, cioè la consapevolezza che noi siamo costantemente alla presenza del nostro grande Dio. Cioè Dio è presente nel nostro cuore, nella nostra vita, costantemente. E questa sarà una grande risorsa, la consapevolezza di questo, sarà una grande risorsa per arrivare alla battaglia spirituale. Sapere che Dio è presente, che quando ci sembra di essere soli ad affrontare le difficoltà, le nostre debolezze, Dio è con noi. E questo fatto di sapere che Dio è con noi, Dio grande, potente e buono, ci fa essere umili. Non possiamo essere orgogliosi davanti a Dio. E senza questo sentimento dell'umiltà non potremo ubbidire al Signore, non potremo abbracciare la sua grazia. Sottomettetevi dunque a Dio, ma resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Sottomettersi a Dio, qui ci sono due cose che noi dobbiamo fare, in conclusione, sto andando verso la conclusione, ci sono due cose che dobbiamo fare, sottometterci. Ma io l'ho fatto, ma mi pare 30 anni fa, 32, mi sono convertito, mi sono sottomesso a Dio. Beh, non basta farlo una volta sola, dobbiamo farlo tutti i giorni. Tutti i giorni, Paolo dice, presentate le vostre membra come sacrificio vivente. Tutti i giorni dobbiamo presentarci davanti a Dio, presentare i nostri corpi, il nostro cuore e la nostra mente. E questo significa che noi siamo pronti, che noi diciamo a Dio che siamo pronti ad ascoltare e obbedire la sua parola, che noi siamo pronti ad esercitare la pazienza, aspettare che la sua volontà sia fatta nella mia vita e intorno a me. Non dobbiamo essere orgogliosi e dire che sappiamo comunque bene quello che dobbiamo fare o volere per forza quello che ci sembra giusto, ma aspettare i tempi di Dio, quando Dio ce lo darà, quando Dio ci dice quello che dobbiamo fare. E poi resistere, sottomettetevi e resistete. Per fare questo, dice ancora la scrittura, dobbiamo stare fermi nella fede. E per stare fermi nella fede noi dobbiamo guardare a Gesù, avere gli occhi puntati su Gesù, perché è Lui che crea la fede e la rende perfetta. Ebrei 12,2. E questo significa, già sta Gesù. In cielo, come faccio a guardarlo? Come faccio a puntare gli occhi su Gesù? Dai, lo sapete.
Possiamo leggere la Bibbia.
Bravo. Possiamo leggere la Bibbia, poi possiamo pregare, leggere la Bibbia, pregare, possiamo...
Confessare il peccato.
Come?
Confessare il peccato.
Ah sì, questo ci arriviamo dopo, però possiamo stare con i fratelli, frequentare la Chiesa. Per esistere dobbiamo pulire, dice ancora Giacomo, le nostre mani e i nostri cuori, che sono le nostre azioni e i nostri pensieri, confessando, come ha detto Katia, e abbandonando il peccato che sporca la nostra vita. E se scopriamo che c'è il peccato, non dobbiamo agire con leggerezza, dobbiamo prostrarci davanti al nostro Dio Santo, essere afflitti, fare cordoglio, avere una profonda tristezza per aver offeso il nostro caro Padre infinitamente buono che ci ama infinitamente. Dobbiamo non solo essere dispiaciuti per la nostra debolezza, ma dovremmo addirittura piangere per la nostra aridità spirituale e per la nostra slealtà. Cari fratelli, in conclusione, care sorelle, non dobbiamo lasciare la porta del nostro cuore aperta al diavolo, neanche una piccola fessura del nostro cuore e della nostra mente. La lotta è dura, la lotta è difficile, ci saranno cadute, ci sarà sofferenza, ma ci sarà anche la crescita spirituale. Noi conosceremo di più l'amore di Dio, conosceremo di più il Signore Gesù, conosceremo di più e apprezzeremo di più la sua grazia. Il diavolo fuggirà da noi, il mondo non ci toccherà, il vecchio uomo sarà al suo posto, agonizzante, aspettando di essere rigenerato. Come essere preparati ad affrontare e vincere gli attacchi dei nemici di Dio e delle anime nostre? Giacomo dice: avvicinatevi a Dio ed Egli si avvicinerà a voi, per ricevere più grazia, per proseguire il cammino con Gesù fino al giorno che lo incontreremo. Questo è quello che vogliamo fare, questo è quello che faremo con l'aiuto di Dio. Amen. Vorrei pregare un attimo. Signore, grazie perché la tua parola è chiara e senza mezzi termini ci parla della condizione nostra, ci invita ad esaminarci continuamente, perché continuamente, Signore, noi siamo sottoposti a attacchi e anche al peccato che così facilmente ci avvolge. Abbiamo bisogno, Signore, di vedere i nostri cuori, analizzarli davanti a te, confessare il nostro peccato e riprendere così il cammino con te. Grazie, Signore, perché davanti a te c'è il perdono eterno, tu hai aperto una fonte per il peccato che nessuno può chiudere, che è inesauribile. Il sangue di Gesù ci purifica continuamente. E grazie perché Gesù ancora continua la sua opera, a destra del Padre intercede per noi. Signore, vogliamo ringraziarti perché anche se il nostro nemico perfido ancora ci accusa, la nostra giustizia è ferma perché non è nostra, è la tua. E quindi siamo sicuri nelle tue mani. Grazie, Signore. Aiutaci a vivere in maniera giusta. Aiutaci a vivere con una condotta di vita che ti onora. Grazie. Nel nome di Gesù. Amen.